La posizione di Togliatti fu chiara, compresa da tutti. Taluni l'avevano compresa anche troppo bene e facevano di tutto, dopo averla dovuto accettare, per svuotarla.
Curiosissimo, per esempio, è curiosissima la posizione dei servizi alleati nei confronti dell'agitazione antimonarchica. L'agitazione antimonarchica veniva ampiamente permessa. Quando si tenne il congresso di Bari, che fu, come detto, un grande comizio antimonarchico, il congresso venne trasmesso in tutta Italia su tutte le lunghezze d'onda. Però, quando si andava ai comandanti alleati, ai responsabili della commissione alleata, a dire che venissero tratte le conseguenze, ci si aiutasse a togliere di mezzo il re, si trovava un rifiuto. Cioè si aveva l'impressione di qualcosa che noi definiremmo quasi una politica di provocazione, se non fosse che questa parola forse un po' pesante per definire l'atteggiamento di grandi potenze. Alle volte c'era dell'ingenuità in loro. Io mi ricordo quando venne ricevuto, 2 giorni dopo sbarcato a Napoli, venne ricevuto dal signor Murphy, credo che sia ancora adesso uno dei dirigenti della politica estera americana, il quale voleva sapere che io ne pensavo, e a un certo punto questo americano manifesta i propri sensi democratici e rivolta a me dice: ma sì, se voi, una volta finita la guerra, consultate il popolo vorrà che ci sia qui in Italia una Repubblica dei Soviet, ebbene noi saremo per la Repubblica dei Soviet, anche noi saremo per questa soluzione. Ma forse si aspettava che in quel momento io l'abbracciassi, gli dicessi finalmente che siamo incontrati i due partigiani della Repubblica dei Soviet. Invece io gli risposi, molto modestamente gli risposi: ma no, guardi, noi non lo siamo oggi per una Repubblica dei Soviet. Noi lottiamo perché l'Italia partecipa alla guerra, cacci dal proprio territorio i tedeschi, distrugga pienamente il fascismo e si costruisca un regime democratico e repubblicano avanzato. Questo io gli risposi.
La svolta di Salerno rafforza l'unità delle file di tutti gli antifascisti. Il paese prende contatto con una nuova realtà, sente sorgere dentro di sé una nuova fiducia.
L'altra notte mi sono insognato che tornavo laggiù in città. C'era mia mamma vestita di rosso che ballava col mio papà. C'era mia mamma vestita di rosso che ballava col mio papà. C'era i tedeschi piegati in ginocchio che chiamavano pietà. C'era i tedeschi piegati in ginocchio che chiamavano pietà. E c'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. C'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. Se non ci ammazza i gruppi, se
non... 25 aprile 1945. L'insurrezione nazionale ha vinto. L'Italia è liberata. La guerra è finita. 2 giugno 1946. La monarchia del fascismo e della guerra è spazzata via. La Repubblica ha vinto. Sono giorni indimenticabili. In Italia circola uno spirito nuovo. Nuove masse premono, non vogliono tornare indietro. Ma è questo che altri vogliono per salvare il privilegio. La resistenza è mortificata, l'unità antifascista è spezzata. Il nome di Togliatti diviene un simbolo del nuovo che avanza e che bisogna ricacciare indietro, combattere senza esclusione di colpi. È il 14 luglio 1948. Togliatti giace tra la vita e la morte per 4 colpi di pistola di un sicario. L'Italia democratica ha un sussulto.
Mauro Scocimarro apprese la notizia nell'aula del Senato. Si discuteva in quei giorni la legge speciale sul controllo delle armi, una legge reazionaria, strumento tipico di un regime di polizia. Per farla approvare, il ministro Scelba aveva fatto diffondere ogni sorta di menzogne sui pretesi piani comunisti di insurrezione e attentati. si era creata una psicosi di sospetto, di allarme, di odio anticomunista che esasperava il dibattito. In quella atmosfera piombò la notizia dell'attentato a Togliatti.
Arrivai nel momento in cui Togliatti veniva portato fuori dall'infermeria in barella ed è posto a terra in attesa dell'autoambulanza. Mi feci largo tra la folla dei deputati, mi avvicinai alla barella. Togliatti giaceva immobile, una coperta lo ricopriva tutto, solo la testa aveva scoperta. Sul viso non c'erano tracce di sangue e questo mi diede un senso di sollievo e di fiducia. Ma qualcuno mi sussurrò all'orecchio che era ferito al torace e all'addome. Notai che lo sguardo nulla aveva perduto della sua vivacità. Mi guardava e taceva. Mi chinai e, sfiorando la sua fronte con una mano, dissi: «Come stai? Come ti senti?» «Molto male», rispose. Poi, con debole voce, aggiunse: «Raccomando la calma. Attenzione al partito».
Sull'onda dell'attentato si scatena in tutto il paese la repressione. La rappresaglia antipopolare diverrà metodo politico. Durerà per anni e anni.
D'aver votato democristiani senza pensare all'indomani, a rovinare la gioventù. O care madri dell'Italia, e che ben presto vi pentirete e i vostri figli ancora vedrete abbandonare lor casola. Che cosa fa quel Mario Scelba con la sua cele?
Sono gli anni neri e gloriosi di Melissa, Monte Scaglioso, Modena. E dopo la violenza, il tentativo di aggirare l'ostacolo nel 1953 con la legge truffa. Ma la trappola non scattò.
Significativo è che ci troviamo in tanti raccolti attorno alla bandiera del nostro partito. A poche settimane, a pochi mesi di distanza da quella grande consultazione elettorale, la quale, se ne ricordate, secondo ciò che esponenti dei nostri avversari andavano dicendo nei comizi, avrebbe dovuto significare per noi, per i partiti del popolo, la sconfitta. Vi ricordate quello che dicevano? Che doveva essere, dopo il 7 giugno, finito per noi. E vi erano persino quelli che andavano dicendo che il compito loro, dopo le elezioni, sarebbe soltanto più stato quello di costruire le prigioni per mettere dentro i comunisti, i socialisti, i combattenti della libertà, della giustizia sociale. Come sono andate diversamente le cose? Come è stato saggio? Come è stato saggio, cittadini, il giudizio del popolo? Il giudizio del popolo è venuto e, nonostante tutto, nonostante che abbiamo condotto quella lotta elettorale, come voi tutti sapete, in mezzo alle difficoltà più gravi, mentre intimidazioni, persecuzioni venivano condotte contro di noi e nel popolo e contro le forze avanzate del popolo, siamo riusciti noi a riportare la più bella vittoria che abbiamo riportato nel corso degli ultimi anni, a fare fallire i propositi reazionari del nemico, a conquistare nuove posizioni. Siamo riusciti a incominciare quella trasformazione della situazione del nostro paese nel senso di farla evolvere verso un maggiore benessere per il popolo.
L'eredità di Togliatti al suo partito è fatta di milioni di volontà tese verso il nuovo. È una eredità fatta di una ragione che illumina con la sua luce tutti i problemi. È la ragione del Partito Comunista Italiano, che pone dinanzi al paese il problema delle sue forze reali, senza le quali è impossibile attuare le riforme.
Quali sono le forze sociali e quali sono le forze politiche che si possano schierare per rivendicare un tale programma di rinnovamento e per avviarne la realizzazione. Escludete i comunisti dal quadro politico e voi non riuscite materialmente a indicare un blocco di forze sociali e di forze politiche che sia in grado di realizzare un simile indirizzo, anche solo di indicarlo in modo efficace per la direzione della vita politica nazionale. Per cui quando noi poniamo il problema, noi ci riferiamo a questa situazione, ci riferiamo a questa prospettiva, che è la sola prospettiva che oggi è valida per una forza democratica e in Italia, e indichiamo come l'inserimento dei comunisti in un campo governativo, il che vuol dire in un campo dove si lavori per realizzare determinate riforme, è indispensabile se si vuole andare avanti. E qui veniamo al tema della democrazia e della libertà. A questo proposito, io ho fatto alcune dichiarazioni alla Camera nell'ultimo mio intervento, ma come avviene sempre, le risposte che mi sono state date sulla base di una contraffazione di quello che avevo detto. Mi è stato risposto che il fatto che noi abbiamo dimostrato un grande coraggio nella lotta contro il fascismo non è ancora per noi una patente di democrazia o di aderenti ai principi democratici, ma io non avevo assolutamente detto questo. Io avevo ricordato, sì, la nostra lotta contro la dittatura fascista come elemento di una politica per la restaurazione della democrazia, ma io avevo inserito questa lotta in tutto quello che è il quadro della nostra azione politica e della nostra elaborazione di una linea democratica, delle fondamenta di un regime democratico e dell'avanzata di un regime democratico verso il socialismo. Questo è ciò che io avevo ricordato. È troppo comodo dire sì, siete stati coraggiosi, ma guarda un poco, questo non vi dà delle patenti di democrazia. È troppo comodo, ma non è questo che io avevo detto. Cioè quello che conta per ciò che ci riguarda è la elaborazione politica. Ed è quindi la posizione che un partito operaio socialista prende nella grande lotta per avanzare verso il socialismo, prima e dopo di essere giunto al proprio obiettivo. Prima di essere giunto a raggiungere quell'obiettivo, noi abbiamo fatto un'affermazione precisa, che manteniamo. Noi riteniamo che la lotta per il socialismo può essere condotta ampiamente fino ad ottenere delle vittorie di natura decisiva sulla base della nostra Costituzione repubblicana. E noi facciamo questa affermazione perché la Costituzione è stata elaborata in un certo modo, con la nostra partecipazione, col nostro contributo diretto, perché vi sono stati inseriti determinati principi, determinate affermazioni, le quali rendono possibile questa avanzata. Si rispondono, ma badate che quella non è una Costituzione socialista, ma lo sappiamo anche noi che non è una Costituzione socialista, è una Costituzione democratica di tipo avanzato, la quale rende possibile un'avanzata democratica verso il socialismo. Per cui ha un valore la risposta che io ho dato, no, nello sviluppo di questa polemica, a coloro che ci dicevano dovete dibattere i temi della democrazia. Ma noi abbiamo cominciato a dibatterli nell'Assemblea Costituente. Prendete le nostre posizioni nell'Assemblea Costituente, esaminatele. Lì nell'Assemblea Costituente noi abbiamo affermato apertamente, chiaramente, senza equivoci, che noi ritenevamo che lo sviluppo verso il socialismo nel nostro paese sarebbe stato diverso dallo sviluppo che vi è stato in altri paesi, perché le condizioni storiche, le condizioni politiche, dell'ambiente, delle tradizioni erano radicalmente diverse. Su questo punto quindi prendete la nostra elaborazione e cercate, fate uno sforzo per comprendere ciò che noi abbiamo fatto. Ma dopo, già voi vi muovete sul terreno della democrazia prima, poi quando avrete conquistato il potere chissà cosa farete. Ecco, anche a questo proposito bisogna discutere chiaramente. in regime socialista. Prima di tutto bisogna tener presente che regime socialista vuol dire un regime che abbia modificato la struttura sociale, altrimenti non è un regime socialista. Potrà essere un regime in marcia verso il socialismo, ma un regime socialista è un regime che ha modificato la struttura sociale, quindi è un regime nel quale già il problema della democrazia, per questo stesso motivo, si pone in modo diverso da come si pone oggi, da come si pone tra di noi in una società borghese e da come si può porre nel periodo transitorio che noi vediamo fino alla vittoria della trasformazione socialista. Cioè non si può dimenticare mai che una democrazia in regime socialista è una democrazia, deve essere una democrazia diversa dalla democrazia che vi è in regime borghese, ed è diversa appunto perché è una democrazia nella quale tendono a scomparire le classi, tendono a scomparire i rapporti di classe, e via via che procede la edificazione del socialismo, le classi scompaiono fino alla loro disparizione completa. Non si può dimenticare questo punto qui. Se lo si dimentica, si cade di nuovo nel puro democratismo borghese e si commettono degli errori. Ma noi, mentre pur facendo questa affermazione, insistendo sempre sotto di essa, perché questo è ciò che di vero, di essenzialmente vero, rimane, rimarrà sempre dell'analisi leninista del concetto di Stato e del concetto di democrazia, noi abbiamo detto che di fronte agli errori che sono stati commessi, alle deviazioni, alle deformazioni che vi sono state nella costruzione socialista in altri paesi, le garanzie debbono essere date. Ma quali sono queste garanzie? Quali sono queste garanzie? Le garanzie prima di tutto stanno, vedete, nel legame più stretto tra la lotta che si conduce oggi e quello che si vuole costruire. Non c'è una rottura. Determinate deviazioni, determinati errori, noi perché li abbiamo studiati e cercati di approfondire storicamente? Appunto per scoprire questo legame. Per scoprire questo legame, in una certa misura siamo anche riusciti a scoprirlo. Un regime quale esce da una guerra civile, di quella asprezza e ferocia che ci fu nell'Unione Sovietica dopo la conquista del potere, è un regime nel quale i problemi si pongono in modo diverso e di come si potranno porre in un regime il quale arrivi a delle trasformazioni socialiste attraverso grandi movimenti di massa che si siano svolti sul terreno della democrazia, quale è offerto, diciamo, dalla nostra Costituzione repubblicana. Questo è il primo momento di garanzia. Ma l'altro momento di garanzia è l'esistenza di diversi partiti, che noi ammettiamo, di diversi partiti di cui gli uni possono collaborare alla costruzione di una società socialista e gli altri invece possono non collaborare alla costruzione di una società socialista, ma rappresentare forze le quali non aderiscono a questo programma, e forze le quali non possono mica essere materialmente soppresse, e che in un regime socialista di impronta democratica avranno la loro rappresentanza costituzionale. Ma io credo che oltre a questo noi dobbiamo sottolineare un altro momento, che la più grande garanzia di democraticità di un regime socialista sta nello sviluppo di forme di democrazia diretta e di sviluppo molteplice e autonomo di organizzazioni della classe operaia e delle masse lavoratrici, le quali si inseriscono nel sistema socialista e lo sostengono con la loro azione, con la loro volontà, organizzazioni le quali devono essere tutte costruite sul principio della loro autonomia interna e della loro democraticità. Anche questo problema, che apparentemente è il più difficile, se lo si considera a seconda delle posizioni poi che noi abbiamo già conquistato nel nostro paese, questo enorme movimento sindacale, cooperativo, politico, di massa che esiste in Italia e che si manifesta e che ha la sua attività in tutti i campi, è sulla base di questo che noi vediamo questa possibilità di andare avanti. Se questo non ci fosse, è evidente che allora noi non potremmo condurre, non potremmo fare questo discorso. Ad ogni modo io concludo e vi chiedo scusa se il tempo che vi ho preso è più lungo di quello che avrei voluto. Io ritengo che su questi temi noi dobbiamo coraggiosamente aprire un dibattito, non soltanto con i compagni socialisti, ma in generale, davanti all'opinione pubblica, un'opinione pubblica non soltanto nazionale, ma un'opinione pubblica anche internazionale. Vi sono altri paesi oltre all'Italia, in cui il problema di ritornare ad una unità politica del movimento operaio e delle organizzazioni della classe operaia è un problema attuale per riuscire ad andare avanti, per riuscire a cambiare le strutture della società, per riuscire a conquistare una pace stabile, per riuscire a creare una società socialista. Ma le forme, noi una volta dicevamo creiamo, si può arrivare a creare un partito unico della classe operaia sulla base di questi punti programmatici. Questa è una delle forme attraverso le quali si può raggiungere di nuovo la unità politica del movimento operaio, ma vi possono essere forme diverse. La forma laburista è una forma diversa, almeno la forma classica del laburismo è una forma diversa. La forma dell'alleanza, la forma del coordinamento dei programmi è qualcosa di diversa. La stessa forma di unità che esiste oggi tra noi e i compagni socialisti, in quanto si esplica nel movimento sindacale, nel movimento cooperativo, è già una grande conquista che non si deve in nessun modo abbandonare, che deve essere in tutti i modi difesa e sviluppata, ma è in sostanza già qualche cosa che va in quella direzione. Anche questo tema io credo che noi dobbiamo dibattere per cercare di dare un contributo. Noi non vogliamo fare la lezione a nessuno, ma vogliamo prima di tutto chiarire le cose a noi stessi. E siccome noi siamo un partito di 2 milioni di iscritti e abbiamo quegli 8 milioni di elettori, chiarirli a noi stessi vuol dire chiarire a una grande parte dell'opinione pubblica, quindi far penetrare in seno alla classe operaia la consapevolezza, la coscienza che è possibile andare avanti in questa direzione, nella direzione della conquista del socialismo per una via democratica, e che per andare avanti su questa via occorre tener fede a determinati principi, svolgere una determinata politica e non mettere al bando, non dare l'ostracismo alle forze che sono le forze più avanzate, più combattive della classe operaia, del movimento delle masse lavorative.
29 fogli di carta scritti in una calligrafia minuta, ordinata, con l'inchiostro verde. È il promemoria di Yalta. Una cosa non da custodire, dice Giancarlo Paietta, ma da portare avanti.
Era il primo giorno delle sue vacanze, l'ultimo giorno prima di morire. Il compagno Togliatti ha voluto lavorare ancora e lasciare per noi, come ci aveva promesso partendo, scritto quello che pensava che dovesse essere detto in quel momento e ai comunisti italiani e ai compagni di ogni altra parte del mondo. Detto, discusso e trasformato poi in lavoro. L'Italia e il mondo, ecco i due problemi che nel memoriale di Yalta sono legati insieme. La nostra esperienza, che non può essere che la nostra, anche se deve tenere conto del lavoro, del pensiero, dell'esperienza di ogni altra parte del mondo. E al tempo stesso non il rinchiudersi provinciale in questo campicello che abbiamo coltivato, che ci affatichiamo a lavorare, ma uno sguardo più lontano, con la coscienza che senza guardare più lontano non si può nemmeno compiere l'opera di ogni giorno. Ecco perché nel memoriale di Yalta, mentre si sottolineano i problemi dell'alleanza, della via democratica, della libertà dell'espressione, dell'esperienza di un grande partito di massa, si guarda al pericolo dell'aggressione imperialista, si vede quello che allora ancora non era, ma che stava per divenire e che Togliatti aveva divinato, un problema fondamentale forse di questo periodo storico, l'aggressione americana, il suo espandersi, la necessità per resisterle di unire tutte le forze. Il memoriale di Yalta per questo è una cosa viva, per noi e per gli altri. Non è soltanto un giudizio realistico che vede i fatti e ne intravede gli sviluppi, è anche il richiamo a un'esperienza concreta, quella dei comunisti italiani, perché procedano oltre, perché non disperdano questo patrimonio. Togliatti non ci ha lasciato così soltanto le parole del testamento che ha scritto, ma un patrimonio che noi sentiamo di non poter custodire soltanto, di dover mettere a frutto.
È un insegnamento perenne, legato al nome di Togliatti. È un insegnamento perenne, legato al nome di Togliatti.
Il socialismo.
Un nome che resterà.
È la nostra meta. Noi non lo nascondiamo. Vogliamo una società nuova, fondata sulla fine dello sfruttamento, sulla solidarietà e fraternità di tutti gli uomini, sulla loro eguaglianza sociale, sull'accesso di tutti al benessere, alla cultura, alla gestione economica politica del potere e sulla pace. Per questo lavoriamo e combattiamo. Ed oggi per la nostra patria ciò che vogliamo è una svolta sinistra, per un'avanzata democratica, secondo le linee previste dalla nostra Costituzione, secondo i principi che essa sancisce e che aprono al popolo italiano la speranza, ove siano applicati, di un luminoso avvenire, di progresso, di libertà, di felicità.
Ora Togliatti non è più. Grande il vuoto aperto dalla sua scomparsa, ma immenso è il patrimonio che egli ci lascia. Ci lascia il patrimonio del nostro partito, da lui forgiato e temprato, il patrimonio di una larga schiera di militanti e di dirigenti cresciuti alla sua scuola, il patrimonio di una profonda elaborazione, ideale politica che ci indica la strada. Sta a noi, che restiamo, continuare a portare avanti in tutti i il patrimonio di una profonda elaborazione ideale politica che ci indica la strada. Sta a noi, che restiamo, continuare a portare avanti in tutti i campi la sua grande opera.